Abbiamo iniziato già da un po' a parlare di Jean-Jacques Rousseau, importante filosofo ginevrino, esponente a modo suo e in modo molto particolare, abbiamo detto, dell'illuminismo francese. Abbiamo visto soprattutto la sua critica al suo tempo, all'idea di progresso, all'idea di avanzamento della civiltà, contro la quale Rousseau si scaglia molto prepotentemente, proponendo invece un'alternativa. Il nostro mondo non è andato verso il miglioramento, il nostro mondo ha perso di vista il vero bene c'era all'origine, ma l'abbiamo perduto, però forse si può recuperarlo. L'abbiamo detto in chiusura della scorsa puntata, perché certo il nostro patto su cui si è fondato il nostro mondo attuale è ingiusto, è iniquo, ma forse c'è una possibilità di ricominciare tutto da capo. Oggi vediamo come. Certo sarà un percorso lungo, bisogna spiegare bene tutti i dettagli di questo nuovo contratto sociale, di questo nuovo patto sociale, ma almeno oggi cominciamo, e cominciamo come sempre subito dopo la sigla. Dentro alla filosofia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti. 308ª puntata. Il nuovo contratto sociale di Rousseau. Eccoci qui, cari amici, di nuovo insieme per circa 20 minuti per parlare di filosofia, in particolare della filosofia del pensiero di Jean-Jacques Rousseau. Ricapitoliamo quello che ci siamo detti le volte scorse e proviamo ad andare avanti e a ripartire da lì. Abbiamo detto proprio nell'ultima puntata che Rousseau immagina uno stato di natura ben diverso da quello di Locke e di Hobbes, perché lui dice l'uomo di natura non è ancora un uomo civilizzato, non è ancora un uomo che pensa, è un uomo che segue gli istinti, che segue il sentimento in particolare. Abbiamo detto che individua due sentimenti fondamentali che sono l'amor di sé e la pietà. L'amor di sé lo porta verso l'egoismo, però la pietà naturale, lo porta verso una predisposizione alla bontà verso i propri simili. In ogni caso, in questa situazione iniziale, l'uomo di natura è felice perché ha pochi bisogni e però, un po' per soddisfare quelle due iniziative spontanee di natura, un po' perché l'uomo vuole sempre vivere più felice, vuole sempre cercare di essere più al sicuro, eccetera, l'uomo inizia ad associarsi ad altri uomini, dando origine a una prima rivoluzione che ancora è relativamente innocua e poi però anche alla cosiddetta grande rivoluzione o seconda rivoluzione, da cui però scaturiscono varie ingiustizie che poi vengono perpetrate con la firma del patto, un patto iniquo. E fin qui abbiamo analizzato cose più o meno già dette, ma vi dicevo, questa perdita della purezza iniziale, questa perdita dell'innocenza iniziale forse non è definitiva, perché l'uomo di natura era felice, era libero, e oggi non lo è più, ma forse quella felicità, quella libertà originaria può essere in qualche modo recuperata. Certo, non si può ritornare alla vita di natura, lo dice molto chiaramente Rousseau, non si può tornare a quello stato originario, ma quello stato originario è perduto per sempre, non è recuperabile, però si può recuperare almeno qualcosa di quello stato originario, ad esempio l'idea di una libertà vera, profonda, ad esempio l'idea di una eguaglianza tra gli uomini vera, profonda, quelle sì che sono recuperabili. Allora Rousseau inizia ad affrontare questi temi nel Contratto sociale, che è la sua opera forse più famosa, più importante di questo ambito, di ambito politico. Un libro, il Contratto sociale, che contiene anche alcune delle frasi più celebri e più citate di Rousseau, ad esempio la celeberrima «L'uomo è nato libero, ma ovunque è in catene». Ecco, quella libertà va recuperata, perché altrimenti ci condanniamo a non solo uno stato iniquo, ma anche a una perdita vera della libertà. Allora come possiamo fare? Beh, Rousseau dice, in primo luogo bisogna stracciare il vecchio contratto sociale. Vi ricordo che per Rousseau il contratto che ha portato alla nascita degli stati attuali è un contratto basato sull'inganno, perché i ricchi sono andati dai poveri dicendo loro che questo contratto avrebbe garantito tutti, e in realtà garantiva solo i ricchi, perché legalizzava un sistema di ingiustizia che era già presente all'epoca. Allora, quel vecchio contratto, secondo Rousseau, va buttato via, va gettato al macero e bisogna firmarne uno nuovo, un nuovo contratto sociale, perché appunto vi dicevo non si può tornare allo stato di natura, serve comunque una società. Però un nuovo contratto sociale che riesca a garantire meglio sia la persona che i suoi beni e contemporaneamente però anche la sua libertà, perché quello vecchio queste cose non le ha garantite, le ha garantite solo per alcuni, per i ricchi, adesso deve garantirle per tutti. Persona, quindi la custodia dei corpi, la sicurezza, i beni, quindi anche la proprietà privata. Rousseau non rinnega la proprietà privata, ma allo stesso tempo anche una libertà vera. Come si fa a raggiungere un patto che faccia tutte queste cose? Beh, dice Rousseau, il punto chiave è questo. Bisogna che i cittadini rinuncino a loro stessi. Frase piuttosto forte. Cosa vuol dire? Bisogna che i cittadini rinuncino ai loro diritti egoistici per entrare a far parte di un io comune. Ripeto, di un io comune. Cos'è questo io comune? Cos'è quello che poi Rousseau chiama anche il popolo? Allora, questo è un punto focale del concetto di Rousseau. La base del diritto, secondo il filosofo ginevrino, infatti, non è lo Stato, come avevano detto Hobbes, Locke e altri pensatori. La base del diritto è questo io comune, cioè quello che possiamo chiamare il popolo. Il popolo è ciò che detiene il potere, ciò che detiene, meglio ancora, la sovranità. Infatti Rousseau è il fondatore del concetto di sovranità popolare. La sovranità non sta nello Stato, la sovranità non sta nei re, la sovranità non sta neppure nelle leggi, la sovranità sta nel popolo, che è il soggetto che detiene questa sovranità. Ma che cos'è il popolo? Il popolo è un'entità che, secondo Rousseau, si forma alla firma del patto. Prima non esiste. Prima che i cittadini formino un patto, firmino un patto, non esiste neppure un vero popolo. I cittadini sono tante entità separate, distinte, ognuno bada a se stesso, ognuno egoisticamente persegue i propri obiettivi. Quando invece si forma un popolo, un popolo è qualcosa di diverso, perché il popolo è appunto non più una somma di tanti io individuali, ma è un io comune. Cioè, in pratica, quello che suggerisce Rousseau è che ogni uomo metta da parte, almeno in parte, la propria individualità, il proprio egoismo, la propria avidità anche, rinunciando a questi aspetti del proprio carattere, per condividere assieme agli altri la vita. Come pensate un po' a quello che avviene in un matrimonio, no? È chiaro che prima di sposarsi una persona ha le sue abitudini, ha le cose che le piacciono e non le piacciono, ha i suoi vizi, ha i suoi egoismi, no? Bada a se stesso, non deve rendere conto a nessuno. Ma quando decide di legarsi a un'altra persona, firmare un patto che è il matrimonio, ebbene rinuncia a qualcosa, non a tutto ovviamente, ma a qualcosa della sua vita precedente. Rinuncia a tornare a casa quando gli pare, rinuncia a fare quel che gli pare coi soldi, rinuncia anche a una parte dei suoi egoismi, delle sue avidità, eccetera, perché deve convivere con qualcun altro, deve mettere in comune quello che ha e quello che sa dare, aspettandosi ovviamente che anche l'altro faccia lo stesso con lui. Si trovano dei reciproci accordi. È chiaro che poi il punto d'incontro va deciso caso per caso, però ci si viene appunto incontro e nasce qualcosa di nuovo, un io comune, in quel caso la famiglia, no? Perché l'io individuale di fatto si scioglie dentro questa nuova comunanza. Perché il matrimonio funzioni, la convivenza funzioni, bisogna che in qualche modo questo io comune prevalga sull'io singolare, sull'io individuale, altrimenti due individualità che continuano a essere individualità e convivono fanno fatica a convivere. Questo vale ovviamente anche per il popolo. L'esempio del matrimonio ve l'ho creato io, ma credo aiuti bene a capire cosa intende Rousseau quando parla di popolo. Cos'è questo io comune? È l'unione di tutti i cittadini, un'unione basata su un patto, no? Un'unione in cui però, questa è la parte focale, ognuno rinuncia all'egoismo, all'individualismo, agli aspetti più personali per entrare in una convivenza, in un certo senso, all'interno di un territorio, ok? Quindi i cittadini firmano un patto, ma a differenza dei patti precedenti, i patti di Locke e di Hobbes, non è un patto per cedere dei diritti, no? Vi ricordate forse che con Locke e con Hobbes i cittadini cedevano qualcosa quando firmavano il patto, no? In questo caso no, non cedono nulla, anzi, dice Rousseau, il patto serve a tenere qualcosa, non a cedere. A tenere, cioè, la propria sovranità, il proprio potere. I cittadini non cedono alcun potere, si tengono tutto. E però, nonostante si tengano tutto, riescono a formare un'unità nuova, un'unità sociale nuova, che è appunto il popolo, no? Il popolo nasce quando si firma questo patto e secondo precise regole, no? È solo in questo modo che si può sperare di formare un patto giusto, un patto che soprattutto mantenga l'uguaglianza dei cittadini, perché Rousseau, da buon illuminista in questo caso, è convinto che i cittadini abbiano tutti qualcosa che li accomuna, qualcosa che li rende uguali. Questo qualcosa è la ragione. E questa ragione spinge gli uomini, se viene usata bene ovviamente, a mettere da parte gli egoismi, a capire dove trovare questo punto di compromesso, no? Anche in un matrimonio serve un po' di razionalità, serve un po' di ragione, perché se ci facciamo trascinare dagli egoismi non andiamo da nessuna parte, se ci ragioniamo più freddamente riusciamo a trovare un compromesso. Così anche in questo io comune, no? Se ognuno guarda la sua verità non riesce a stare insieme agli altri. Se uno invece mette insieme la sua ragione con quella degli altri, allora riesce a trovare un compromesso. Ma come si fa concretamente a vivere secondo ragione, a vivere dentro a questo io comune, a vivere all'interno del popolo? Rousseau infatti ha ben presente come funzionano normalmente gli stati moderni, anche quelli dove magari ci sono forme di partecipazione del popolo o di una parte di esso al potere. Pensiamo ad esempio alle oligarchie. Lui ne aveva viste anche a Venezia, no? Le oligarchie erano quelle forme di governo in cui magari non tutto il popolo, ma una parte del popolo aveva diritto di parola, di scelta, di gestione del potere. Una parte magari ristretta, ma comunque una parte, no? E cosa succedeva quando c'era un'oligarchia al potere? Che in realtà gli esponenti di questa oligarchia difficilmente andavano d'accordo. Difficilmente riuscivano a trovare un io comune, difficilmente li avresti detti parte di un unico organismo, no? Perché all'interno di questi piccoli parlamenti, di queste piccole occasioni di confronto, ognuno difendeva i propri interessi e le proprie opinioni, no? Se noi mettiamo insieme 100 persone, 100 persone ragionano in 100 modi diversi, e questi 100 modi diversi di ragionare portano a 100 soluzioni diverse davanti a un problema. È difficile dire che si lavora come un io comune in quel caso. E Rousseau riflette su tutto questo e però arriva a una conclusione. Se noi vediamo bene, queste opinioni diversificate non nascono in realtà da un uso puro della ragione, ma nascono piuttosto dall'interesse, dall'avidità, dall'egoismo, anche dalla paura in certi casi. Cioè, quando voi mettete 100 persone in un Parlamento a discutere di una possibile legge, ad esempio, da fare per il proprio Stato, cosa succede? Che ci sarà chi viene beneficiato da quella legge e quindi vorrebbe approvarla non pensando al bene comune, ma pensando al proprio bene diretto, al proprio bene personale. C'è chi magari invece verrebbe danneggiato da quella legge, allora anche quelli che si sentono danneggiati voteranno contro, non pensando al bene comune, ma pensando al danno che loro ne ricaverebbero. C'è chi magari verrebbe minacciato da quella legge perché svela alcune paure ancestrali, magari una legge che potrebbe favorire dei problemi per solo quella categoria, e allora vota contro, perché è la paura che lo guida, non la ragione. Capite? Ognuno di noi, quando si trova all'interno di un'assemblea, molto spesso non è guidato dalla ragione, non ragiona per il bene di tutti, ma è guidato dai suoi sentimenti, dai suoi egoismi, dalle sue avidità, da tutto ciò che è emozionale, no? E che gli annebbia la mente, anche potremmo dire, no? Allora, questa diversità di opinioni è però forse superabile, se questo è vero. Perché può darsi anche che se noi riusciamo a liberarci di questi egoismi, allora forse la ragione potrà trionfare. Allora la ragione potrà emergere, le nostre ambizioni e paure si metteranno da parte e noi ragioneremo come oggi diremmo dei computer, o forse come se dovessimo risolvere dei problemi matematici, no? Quando facciamo matematica non abbiamo tante opinioni diversificate, il risultato è sempre uno. Perché? Perché non abbiamo interessi, non abbiamo egoismi, non abbiamo vantaggi. Non è che il risultato di un problema ci avvantaggia o si danneggia. Non cambia niente per noi e proprio per questo arriviamo oggettivamente a una conclusione accettata da tutti. Quando invece le decisioni come in campo politico ci danneggiano o ci avvantaggiano, lì facciamo più fatica a essere oggettivi e a essere obiettivi. Ci lasciamo influenzare da speranze, timori, eccetera. Allora, lo scopo del nuovo patto sociale, vi ho detto, è formare un io comune, certo, ma soprattutto è aiutare gli uomini a mettere da parte avidità, vizi, eccetera, e a farsi guidare veramente dalla ragione, a cercare la soluzione migliore per tutti, perché questo alla fine, no? Il popolo ragiona per il bene collettivo. Se io metto da parte le mie verità ed entro nel popolo, smetto di pensare al mio solo bene e inizio a pensare al bene di tutti. Ad esempio, se ci sarà una legge che potrebbe anche danneggiarmi nei miei interessi economici, ma sicuramente avvantaggerà il popolo nella sua interezza, se io ho messo da parte la mia avidità, voto a favore lo stesso, anche se mi danneggia, perché capisco che è la cosa migliore da fare. Se invece ragiono ancora in termini di vantaggio per me, di egoismo, di avidità, beh, allora in quel caso farei di tutto per impedire l'approvazione della legge, anche andando contro il bene collettivo. Allora capite? Entrare in quell'io comune, entrare nel popolo, vuol dire fare un salto di qualità anche, no? Vuol dire dimenticarsi se stessi, in questo senso, dimenticarsi i propri egoismi e pensare al bene di tutti. Questo è possibile, dice Rousseau, solo a patto che noi seguiamo quella che lui chiama la volontà generale. Cos'è questa volontà generale? Appunto quello che vi dicevo. Non è la volontà del singolo, è la volontà di tutti. Non è la volontà avida di quella parte o di quell'altra parte, è la volontà che lavora per il bene collettivo, per il bene di tutti. Si chiama appunto volontà generale. Rousseau fa anche notare una cosa, attenzione perché è importante. La volontà generale non è la volontà della maggioranza, sia chiaro questo. Noi spesso nei nostri sistemi attuali sentiamo tante opinioni e poi si vota a maggioranza nei parlamenti, nelle classi, nei sindacati, nei partiti, si vota a maggioranza. Tutte le decisioni importanti vengono prese a maggioranza. Ecco, per Rousseau questo è un modo sbagliato di procedere. Perché se si vota a maggioranza significa che rimangono ancora le opinioni diverse, significa che c'è ancora chi lavora per il proprio bene individuale e chi lavora per il proprio bene individuale magari opposto a quello precedente. E quindi semplicemente che a vincere non è chi ha in mente il bene collettivo, ma vincere è chi ha in mente il proprio bene e costituisce il gruppo più numeroso. Cosa potrebbe accadere in un sistema dove si decide a maggioranza? Che le leggi vengano fatte per avvantaggiare la maggioranza, non per avvantaggiare tutti. Non per fare la cosa giusta per il popolo. Perché magari la maggioranza verrà avvantaggiata, ma la minoranza verrà pesantemente e ingiustamente svantaggiata. A volte il popolo funziona e decide bene anche quando va contro gli interessi della maggioranza. Pertanto, attenzione, volontà generale non è volontà della maggioranza, è volontà di tutti. E qui sta un punto focale. Se noi tutti siamo uguali e noi tutti usiamo la ragione e noi tutti siamo liberi dagli egoismi, allora il risultato della nostra mente è sempre lo stesso. Se noi pensiamo al bene collettivo, io, Tizio, Caio e Sempronio arriveremo tutti alla stessa conclusione, anche se abbiamo interessi diversi personalmente, ma se lavoriamo per il bene comune sappiamo qual è la soluzione. Pertanto la volontà generale è sempre volontà di tutti, non di una parte. È volontà della totalità, è unanimità. E questo, come vedremo però ormai la prossima volta, può rappresentare sia un grande vantaggio, sia però anche un problema. Visto il minutaggio, infatti, direi che per oggi possiamo terminare qui. Abbiamo già messo sul piatto alcune cose importanti, ma ancora molto c'è da dire per chiarire i termini di questa volontà generale, per capire come agisce, poi come deve essere formato quindi lo Stato secondo Rousseau, perché finora abbiamo parlato di principi soprattutto. Ma poi concretamente come funziona lo Stato, lo vediamo nelle prossime puntate. Per oggi intanto ci dobbiamo però fermare qui. Prima di salutarci vi ricordo alcune cose molto importanti. Intanto che questo podcast lo trovate su tante piattaforme, cioè su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Spreaker, Audible e YouTube. Ma su queste stesse piattaforme, se volete, trovate anche il podcast gemello chiamato Dentro la Storia. Poi vi ricordo anche, se volete rimanere informati, sapere quando escono i podcast e quando escono anche tante altre cose, video, iniziative, eccetera, potete seguirmi sui social network, cioè su Facebook, su Twitter oppure su Instagram, dove mi trovate sempre con il nickname di Script, oppure, e questo lo consiglio in modo particolare, iscrivervi alla newsletter gratuita e settimanale che trovate andando all'indirizzo internet ermannoferretti.it. È una mail che mando una volta a settimana, fa il punto sui video e sui podcast, ma per parlare anche di libri, di filosofia, di storia, di film, tante cose. Può essere interessante, appunto è gratis. Ultima cosa, vi ricordo anche che se volete mi trovate pure in libreria, intanto con un libro di divulgazione filosofica, si intitola Anche Socrate qualche dubbio ce l'aveva, è un libro che riprende il pensiero di alcuni filosofi scettici del passato per però trarre dei metodi e degli insegnamenti utili per il nostro presente, per la nostra situazione attuale. Ripeto il titolo, Anche Socrate qualche dubbio ce l'aveva, Cairo, editore, Ermanno Ferretti è l'autore. L'altra opera che vi consiglio invece è un libro di testo, un manuale per le scuole superiori, terza, quarta e quinta superiore di storia. Si intitola La storia in scena, è appena uscito, edito da Garzanti Scuola Dea Scuola, ed è un libro, un volume, tre volumi anzi, a cui io ho collaborato realizzando materiale video e podcast completamente inedito, speciale, solo per il libro, che accompagna tutti i singoli capitoli dei tre volumi che compongono l'opera, più degli approfondimenti di storia molto particolari, specifici, storia di educazione civica. Quindi può essere un modo nuovo, interessante, innovativo, perché c'è il testo cartaceo, come c'è in tutti i libri di testo delle scuole superiori, ma in più c'è anche questa aggiunta di molto materiale avvincente, avvolgente, per stimolare la curiosità soprattutto dei più giovani. Basta, ho detto tutto, ci sentiamo presto per andare avanti ancora con Rousseau, per vedere come prosegue il suo pensiero e per tante altre lezioni ancora. Ciao, alla prossima!